La strage di Ustica, 81 vittime innocenti della guerra fredda. Manca una verità giudiziaria sulla tragedia del 19, ma sui cieli italiani quella sera era in corso una battaglia che vedeva protagonisti i caccia della NATO o francesi, che avevano come obiettivo il leader libico Gheddafi. Di Miguel Gotor. 26 giugno 2020. Nel corso di 40 anni i responsabili della strage di Ustica non sono stati ancora individuati sul piano giudiziario nonostante l'immane impegno del magistrato Rosario Priore, l'attività della commissione parlamentare stragi, decine di perizie e controperizie e oltre 130 rogatorie internazionali. L'assenza di giustizia ha alimentato un anniversario dopo l'altro l'indignazione dell'opinione pubblica e in particolare quella dei familiari delle vittime al punto che uno di loro un giorno esclamò «Nessuna ragione al mondo giustifica l'assenza di una verità, potrebbe essere stato anche lo sputo un airone, ma lo dicano». Sul piano storico la strage di Ustica ha sollevato il tema della sovranità limitata dell'Italia nel contesto internazionale atlantico a causa di un assai probabile coinvolgimento di forze militari della NATO e della Francia che avrebbero provocato la distruzione del 19 dell'Italia per un tragico errore. Secondo i periti dell'inchiesta guidata da Priore si sarebbe svolta nello spazio aereo nazionale una battaglia fra tre caccia italiani, uno americano, uno francese e due MiG libici. In base alle risultanze giudiziarie l'incidente sarebbe avvenuto mentre quei caccia cercavano di abbattere con un missile l'aereo del leader libico Muammar Gheddafi in volo sulla stessa rotta verso la Polonia, oppure due MiG libici decollati dalla Jugoslavia per raggiungerlo e scortarlo indietro, i quali si sarebbero nascosti sotto la pancia del 19 all'altezza della Toscana, una pratica consueta che l'aviazione civile e militare libica utilizzava, grazie alla complicità di quella italiana, per potersi servire di quel corridoio aereo senza essere intercettata dai radar della NATO, e così trasportare verso il nord Europa altre personalità bisognose di viaggiare in incognito per motivi di sicurezza e per raggiungere Venezia o Banja Luka, in Jugoslavia, dove i velivoli del governo di Tripoli erano riparati o aggiornati con nuovi pezzi di ricambio. Ovviamente questi segreti spostamenti lungo i corridoi dei cieli italiani di Gheddafi, ma anche di altre personalità a rischio in quegli anni di essere abbattute con un missile come il leader dell'ULP Yasser Arafat, erano conosciuti dai nostri servizi che dovevano autorizzarli e garantirli affinché sfuggissero ai sistemi radar della NATO. Secondo esplicite quanto tardive dichiarazioni dell'ex presidente del Consiglio, allora Francesco Cossiga, Gheddafi sarebbe stato avvisato dal capo del SISMI Giuseppe Santovito del pericolo che stava correndo, ma da quel momento il RAS libico iniziò a sospettare, con fondate ragioni, che una fazione della nostra intelligence avesse fatto trapelare di nascosto i tracciati dei suoi spostamenti a quanti poi avrebbero utilizzate quelle informazioni riservate per provare a ucciderlo. Peraltro egli ben conosceva la costitutiva divisione nei servizi segreti italiani tra un campo fiduciario filo israeliano e uno filo arabo che Aldo Moro aveva saputo armonizzare e ricomporre per circa un quindicennio fino alla vigilia della sua morte, dalla cui rinnovata conflittualità sarebbe potuta trapelare la soffiata decisiva. Load, articolo 1, sempre Cossiga, nel 2008, quando era presidente emerito della Repubblica Italiana, puntò il dito contro la Francia, aggiungendo il particolare confermato anche dal magistrato Priore, che il missile sarebbe stato a risonanza e non a impatto, e che il pilota transalpino responsabile della strage, una volta rientrato alla base, resosi conto del tragico errore commesso, si sarebbe suicidato per la disperazione. Per alcuni questa presa di posizione, confermata anche dall'allora ministro dei trasporti Rino Formica, sarebbe in realtà una buona ragione per escludere i francesi dal novero delle nazioni responsabili, ritenendo che Cossiga possa averli coinvolti così frontalmente per coprire un più diretto coinvolgimento della NATO o degli Stati Uniti, dal momento che la Francia nel 1980 non era inquadrata nel comando militare dell'Alleanza Atlantica. A questo proposito è utile notare che il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, con una lettera inviata al presidente del Consiglio Giuliano Amato il 24 ottobre 2000, ha solennemente affermato di essere fermo nella convinzione che non vi sia stato alcun coinvolgimento americano di qualsiasi sorta nell'incidente del 19 Itavia. Load, articolo 2. Diversamente, il 27 settembre 2000, il presidente della Repubblica francese Jacques Chirac, in un'analoga missiva, ha ribadito il pieno sostegno della Francia per aiutare la giustizia italiana a fare piena luce sul tragico evento, ma non si è spinto, come il suo pari grado statunitense, a negare per iscritto qualsiasi responsabilità francese. A indiretta ma circostanziata conferma che la sera del 27 giugno 1980 si svolse nei cieli italiani una battaglia aerea intorno al DC-9 dell'Itavia poi precipitato, che coinvolse certamente anche l'aviazione libica, e il fatto che il 18 luglio successivo sui monti della Sila fu ritrovato il cadavere di un pilota in avanzatissimo stato di decomposizione, secondo la perizia medica addirittura di colliquazione con accanto i rottami di un MiG libico con la fusoliera era attinta da diversi colpi di cannoncino, in base alla testimonianza oculare di un soldato di leva, in seguito confermata da altri suoi commilitoni, il quale nel 1990 dichiarò in un'intervista a questo settimanale di essere stato inviato già il 28 giugno 1980 a piantonare i resti dell'aereo, ufficialmente ritrovati soltanto il 18 luglio successivo. Inoltre, nel 1987-88 e nel 1991-92, le due complesse campagne di recupero del relitto dell'aereo in fondo al mare esclusero la possibilità che a bordo del DC-9 fosse scoppiata una bomba a tempo, ad esempio lasciata nella toilette dell'aereo, come alcuni hanno continuato a sostenere fino a oggi, un'eventualità già peregrina in sé sul piano logico, giacché il volo era partito da Bologna con quasi 2 ore di ritardo, ma che venne abbandonata dopo il ritrovamento della seggetta del Walker perfettamente integra e di gran parte degli oblò del DC-9 ancora intatti, senza alcuna traccia di esplosivo a bordo. I resti dell'aereo, però, furono recuperati in un raggio di 7 km e quindi un'esplosione doveva pur esserci stata. È opportuno sottolineare che il governo italiano si premurò di affidare le operazioni di recupero del relitto proprio a una ditta francese legata al grande subacqueo Jacques Yves Cousteau, collaboratore sin dai tempi della Seconda Guerra Mondiale dei servizi segreti transalpini, con il quale negli anni 70 aveva lavorato anche l'agente del SISMI Francesco Pazienza, esperto sommozzatore. Dal fondo del mare, nei pressi del relitto, emerse anche un serbatoio di fabbricazione statunitense di un aereo militare, ma esso teoricamente sarebbe potuto appartenere a ben 4 modelli di velivolo diversi in servizio in quegli anni presso l'aviazione di una quarantina di paesi al mondo, tra cui certamente gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania e la Libia, ma anche, per dire, il Botswana e il Honduras, sicuramente non alla Francia, che però utilizzava un modello di aereo assai simile. Come è noto, le tracce dei radar delle portaerei e delle basi a terra statunitensi e francesi, opportunamente sforbiciate nel corso degli anni, non hanno fornito risultati conclusivi a capire cosa accadde quella sera. Per parte sua, il governo transalpino ha sempre negato movimenti aerei della propria aviazione militare sul mare Tirreno, ma è stato smentito dal generale dei carabinieri Nicolò Bozzo, braccio destro di Carlo Alberto Dalla Chiesa, grazie a una fortunata coincidenza. L'alto ufficiale dell'antiterrorismo italiano, infatti, proprio il 27 giugno 1980, si trovava in vacanza in Corsica, in prossimità della base aerea di Solenzara, e ha dichiarato, nel corso di un'audizione parlamentare, di avere visto un via vai incredibile di aerei. Erano aerei Phantom e Mirage. I Phantom erano tedeschi e belgi e i Mirage francesi, che durò dalle 4 del pomeriggio fino a notte fonda con atterraggi e decolli continui alla volta delle coste tirreniche. Il generale Bozzo ha tenuto a precisare di averli persino fotografati, un particolare che consente di nutrire almeno un dubbio sulla effettiva natura delle sue improvvise vacanze in Corsica, dal momento che egli scelse di mettersi a prendere il sole proprio accanto alla recinzione della base militare francese. Anche la strage di Ustica, quindi, potrebbe essere stata pesantemente condizionata da una dimensione internazionale riguardante le relazioni dell'Italia con l'infuocato fronte mediorientale affacciato sul Mediterraneo, un'area instabile caratterizzata da una trama di rapporti politici, diplomatici ed economici, ma anche di traffici clandestini di armi, uomini e merci, in cui si intrecciavano in quegli anni una serie di fili assai delicati. Il lodo d'intelligence, stipulato nel 1973 tra il governo italiano e l'autorità palestinese, l'annoso conflitto arabo-israeliano, le altalenanti relazioni tra Roma e la Libia, fondamentali per l'approvvigionamento energetico della penisola, e le crescenti crescenti tensioni della Francia e degli Stati Uniti contro il RAS libico a causa della sua volontà di allargarsi sullo scacchiere mediterraneo. L'eliminazione di Moro nel 1978, che con la sua diplomazia formale e informale era riuscito a tenere sotto controllo per circa un decennio e oltre, prima come presidente del Consiglio e poi come ministro degli esteri, quel campo minato a tutto vantaggio dell'Italia, provocò un'indubbia fibrillazione in quell'area già di per sé tanto instabile. Bisogna anche tenere presente che dal 1978 in poi, lungo il sabbioso confine tra la Libia e il Chad, dove però nel sottosuolo riposavano imponenti giacimenti di uranio, era ripreso un conflitto armato che aveva visto la Francia inviare propri contingenti di soldati a difesa della sua ex colonia invasa dalle truppe di Gheddafi. Di conseguenza, tra il 1979 e il 1980, il governo di Parigi si trovava in una situazione di guerra non dichiarata ma effettivamente combattuta con la Libia e aveva buone ragioni per considerare la politica espansionistica di Gheddafi in Nord Africa e nella fascia subsahariana un fattore di instabilità lesivo dei propri interessi nazionali. In quella drammatica estate 1980, l'inquietudine continuò ad alimentare l'inquietudine e il tormento a crescere sul tormento, in quanto l'attentato alla stazione di Bologna avvenne soltanto 36 giorni dopo la strage di Ustica. Vi è un legame, al netto della loro prossimità cronologica e del filo dei depistaggi orditi dai nostri servizi infiltrati dall'AP2, tra i due tragici avvenimenti che infuocarono in quell'estate il fronte mediorientale del Mediterraneo? A questa domanda bisognerebbe rispondere. Certo è che l'Italia, come tra il 1969 e il 1974 con le stragi di matrice neofascista, sembrava di nuovo presa nel vortice di una tempesta di sangue e di morte, senza che si riuscisse a individuare l'origine dei colpi, il movente e soprattutto la via d'uscita. Ma oggi lo sappiamo, guarda, cos'è? Urlò il copilota del DC-9, un missile o assai più probabilmente un caccia militare in posizione d'attacco. Di sicuro non era lo sputo di un airone, ma piuttosto un bagliore nel cielo in grado di rivelare il presente, il passato e il futuro della storia d'Italia, come sempre sospesa con la sua difficile sovranità tra la rigidità di un vincolo esterno e la fragilità di quello nazionale al tempo della guerra fredda. 2. Fine. Ustica, la verità è rimasta in fondo al mare. Il 27 giugno del 1980 la tragedia del DC-9 in cui morirono 81 persone, una storia di depistaggi per coprire le responsabilità dei colpevoli tra servizi segreti e neofascisti. Di Miguel Gotor. 25 giugno 2020. Allora sentite questa, guarda, cos'è? Secondo il registratore di bordo, il copilota del DC-9, mentre stava raccontando un'altra barzelletta al comandante, pronunciò quest'ultima frase prima che una brusca e definitiva interruzione dell'alimentazione elettrica desse inizio alla cosiddetta strage di Ustica. Quell'aereo, infatti, si inabissò a 3.500 metri di profondità con il suo carico di 81 vite innocenti, storie e desideri bruciati in un istante all'apparenza senza un perché. Fino a pochi mesi fa la tecnologia era riuscita a recuperare di quel nastro soltanto un più enigmatico ma una nuova perizia fonetica forte di strumenti più moderni e sensibili ha permesso di completare la frase. La speranza è che il restauro di questo dettaglio possa contribuire a restituire la tragedia di Ustica alla sua dimensione storica, ponendo fine a decenni di depistaggi e conseguenti dietrologie. Per provarci conviene, come sempre, partire dalle ore immediatamente successive all'accaduto perché le impronte genetiche di un fatto consentono solitamente di ricostruire l'identità e la storia del funzionamento di un corpo. Un dato è assodato, la verità su Ustica ha cominciato a inabissarsi la sera stessa dell'incidente, forse quando ancora l'aereo non aveva fatto in tempo a spiaggiarsi nel fondo del Mediterraneo con il suo carico di morte. La prima impronta genetica concerne le modalità con cui si iniziò da subito ad accreditare l'ipotesi di una bomba accanto alle teorie di un cedimento strutturale dell'aereo o una collisione in volo, persino si iscrisse nell'immediatezza con una meteorite. Infatti, nel primo pomeriggio del 28 giugno arrivò alla redazione romana del Corriere della Sera una telefonata dei Nuclei Armati Rivoluzionari, NAR, l'organizzazione neofascista guidata da Giusva Fioravanti e Francesca Mambro, in cui si comunicava che a Ustica era morto anche il camerata Marco Affatigato, imbarcato sotto falso nome, e che doveva compiere un'azione a Palermo. Per identificarlo, l'anonimo che chiamava aggiunse un particolare: portava al polso un orologio di marca Baumemercier. A onore del vero, la telefonata si limitava a fornire un'informazione, ma non parlava affatto di una bomba. Tuttavia, l'indomani, il Corriere della Sera, allora pesantemente infiltrato dall'App 2, titolava a tutta pagina: l'unica ipotesi per ora è l'esplosione, evidenziando insinuante nell'occhiello: i NAR annunciano che a bordo c'era uno di loro, aveva una bomba. E prospettando nell'articolo l'idea che l'ordigno portato con sé dal giovane neofascista o collocato in un suo bagaglio fosse scoppiato per errore. In realtà, affaticato, era vivo e vegeto e, diversamente dal fu Mattia Pascal di pirandelliana memoria, si affrettò, come era prevedibile, a smentire la notizia della sua morte. Lo fece per tranquillizzare la madre, ma intanto il meccanismo di disinformazione funzionale a distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica sui vertici militari italiani e su eventuali scenari alternativi era partito e non si sarebbe più fermato. Nel corso degli anni affaticato ha chiamato in causa più volte il colonnello Federico Mannucci Benincasa come autore di quella telefonata depistante che avrebbe fatto su ordine del capo del SISMI Giuseppe Santovito, il quale nel 1981 sarebbe risultato iscritto all'App 2. Mannucci Benincasa era giunto a Firenze come capo centro dei servizi militari nel 1971, su impulso del generale piduista Gianadelio Maletti, cui era molto legato, e vi sarebbe rimasto fino al 1991, a riprova di quanto la lunga stabilità del potere italiano non sia stata una prerogativa esclusiva della politica. Non sappiamo se affaticato abbia colto nel segno, ma di certo il diretto superiore di Mannucci Benincasa ha testimoniato nel 1991 di essere rimasto sorpreso dall'insistenza con cui il capo centro di Firenze, nei giorni successivi alla strage di Ustica, cercasse di accreditare con lui la tesi della bomba che il Corriere della Sera aveva collegato proprio a quella telefonata. In ogni caso, e a prescindere dalle responsabilità giudiziarie individuali, queste circostanze sono comunque assai importanti sul piano storico per due ragioni. Anzitutto perché i medesimi ambienti del SISMI si rimisero in azione soltanto 35 giorni dopo, in occasione dello scoppio della bomba di Bologna. Infatti, lo stesso affaticato, all'indomani della strage del 2 agosto 1980, fu nuovamente tirato in ballo, questa volta con l'accusa di essere fra gli autori della strage e il suo identikit comparve insieme con quelli di Mambro e Fioravanti. Per sua fortuna riuscì a dimostrare che quel giorno si trovava a Nizza. Inoltre il piduista Licio Gelli, il vice capo del SISMI Pietro Musumeci e Francesco Pazienza, entrambi affiliati alla loggia segreta, e un altro alto ufficiale dei servizi militari Giuseppe Belmonte vennero condannati con sentenza definitiva per i depistaggi di copertura operati a Bologna, mentre il colonnello Mannucci Benincasa, giudicato colpevole in primo grado, sarà assolto nei due successivi livelli di giudizio. Il secondo motivo di interesse risiede nel fatto che il neofascista Ordine Nuovo affaticato ha continuato a ammettere davanti all'autorità giudiziaria, ad esempio il 5 dicembre 1984, il 23 aprile 1992, il 15 luglio 2003 e il 17 marzo 2009. Di essere stato, dalla seconda metà degli anni 70 in poi, un collaboratore retribuito sia dei servizi francesi, che lo avevano accolto e protetto oltralpe, sia di quelli statunitensi. Alla luce di queste ammissioni, il primo depistaggio su Ustica, apparentemente illogico perché agevolmente smentibile dall'interessato, come di fatto era avvenuto, poté avere una ragione pratica assai più raffinata, ossia avvisare l'intelligence francese e quella statunitense che i servizi italiani ben sapevano cosa era effettivamente avvenuto quella notte nel cielo di Ustica, perché il nome di un loro uomo, dato per morto, ma in realtà vivo e vegeto e da essi protetto, in quel periodo affaticato risiedeva in Francia, era lì a dimostrarlo. Anche il particolare, a prima vista incomprensibile, dell'orologio di marca va nella stessa direzione, in quanto i servizi militari furono informati di questo dettaglio, che corrispondeva al vero affaticato lo aveva comprato nel 1977, dall'esponente di Ordine Nuovo Marcello Soffiati. Costui, coinvolto nella strage di Brescia nel 1974 e morto nel 1988, si era recato a Nizza a visitare affaticato più volte nel corso del primo semestre del 1980. Anche i rapporti di Soffiati con la CIA sono provati, così come le sue relazioni con la massoneria, tanto che lo stesso Affatigato, il quale lo aveva conosciuto in carcere a Firenze nel 1976, dichiarò di essere stato messo in contatto con la CIA proprio da lui. La seconda impronta genetica ci ricorda che ogni grande storia ha sempre il suo piccolo eroe solitario che combatte a mani nude contro i giganti cattivi. Come se fossimo in una favola di Esopo, costui risponde al nome di Rana Saverio, un generale dell'aviazione nel 1980 presidente del Registro Aeronautico Italiano. Il giorno dopo la strage egli si recò da Formica, Rino, socialista e suo diretto superiore in quanto ministro dei trasporti, per trasmettergli la sua convinzione che a Ustica l'aereo fosse caduto a causa di un missile. Questo e non altro dicevano i tracciati radar di Ciampino da lui custoditi e la sua lunga esperienza. Formica, che aveva grande fiducia in Rana perché era stato il pilota personale del leader socialista Pietro Nenni, ai primi di luglio, nell'anticamera della commissione del Senato, portò la notizia all'orecchio del ministro della difesa Relio Lagorio, suo compagno di partito, il quale però preferì far finta di non sentire. Il 6 luglio 1989, ascoltato dalla commissione stragi, Lagorio avrebbe confermato l'episodio aggiungendo però che gli era parsa una di quelle improvvise folgorazioni immaginifiche e fantastiche per cui il mio caro amico Formica è famoso. Sarà mai in questa storia Formica e Rana hanno avuto l'indiscusso merito di tenere aperto uno spiraglio verso la verità, ossia la realtà del missile, quando tutti i muri di gomma nazionali ed esteri invitavano l'Italia a ribadire la favoletta del cedimento strutturale o della bomba. Ma non è finita qui. Rana, che doveva essere un uomo di una qualche determinazione e con solidi rapporti di lealtà con gli Stati Uniti, come tanti alti ufficiali italiani al tempo della Guerra Fredda, fece una mossa a sorpresa. Non rassegnandosi di essere rimasto inascoltato, erano morti ben 81 suoi connazionali, si recò presso l'ambasciata italiana di Washington e chiese all'addetto militare di essere accompagnato alla Federal Aviation Administration che si occupava dei disastri aerei per consegnare una copia del nastro radar di Ciampino affinché fosse esaminato. La FAA affidò il al National Transportation Safety Board, che incaricò il migliore dei loro tecnici, il perito John Macidul, lo stesso che nel 1986 indagherà sul disastro dello Shuttle Challenger, il quale accertò che vicino al DC-9 civile risultava esserci stato un aereo militare in posizione di attacco. Rana, che sarebbe morto per infarto nel 1988, fu a lungo vessato e isolato dai suoi pari grado dell'aeronautica che lo accusavano di avere consegnato agli Stati Uniti una copia del nastro di Ciampino senza averne il diritto. Tuttavia, per una volta, e forse non solo quella, la doppia lealtà italiana e atlantica di un alto ufficiale giocò a favore degli interessi nazionali e dell'onore del bel paese. Infatti, nello stesso periodo, quei generali dell'aviazione italiana ostili a Rana, nel frattempo finiti sotto inchiesta per la strage di Ustica Contica con l'infamante accusa di alto tradimento, da cui saranno poi tutti assolti, giocavano a fare le tre scimmiette. Non vedo, non sento e non parlo. Un'ultima impronta, lasciata nell'imminenza della tragedia, rivela che la mattina del 28 giugno 1980, il capo del Sismi Santovito spedì un fonogramma, che classificò urgente, al conte Alexandre de Marenques, capo dello SDECE, il controspionaggio francese, in cui chiedeva, proprio ai cugini transalpini, informazioni e spiegazioni su quanto poteva essere accaduto la sera prima nel cielo di Ustica. A quanto risulta, dalle autorità francesi non si ottenne lo straccio di una risposta scritta che, a distanza di 40 anni, l'opinione pubblica italiana attende ancora.